Ben trovati e ben trovate sulle ore di religione, l'oretta di teologia estrema settimanale del venerdì pomeriggio sera di Radio Onda Rossa. Ritorniamo dopo un paio di settimane in cui abbiamo lasciato la linea alle dirette delle varie manifestazioni e contromanifestazioni che si sono tenute, e ci sono arrivati anche i messaggi che ci sono stati inviati, per cui risponderemo adesso, insomma, a stretto giro di posta elettronica. E siamo tutti, cioè due, però insomma,
siamo qui, ci siamo riuniti
nonostante le difficoltà.
Diciamo, il nostro assenza è per giusta causa, direi,
certo,
no?
Sì, se non ci fosse stata era meglio, ecco, diciamo così,
no,
però,
certo, però
c'era la...
Noi ubi maior.
Sì, no, il problema è che non ci dovrebbe stare proprio il maior, purtroppo i tempi sono questi e quindi c'è il maior e noi siamo qui, giustamente. Allora, detto questo, ritorniamo in diretta e ritorniamo alla fine della nostra...
della vicenda luterana.
Della vicenda luterana. Anzi, eravamo arrivati proprio al clou, che era l'ultima volta la guerra dei contadini, che era alle porte, perché avevamo... era già iniziata.
Era già iniziata e abbiamo appunto letto delle frasi tratte da Lutero, diciamo, ormai consapevole di trovarsi di fronte a qualcosa che non era...
È sfuggito,
diciamo,
un po' di mano.
Perché effettivamente lui è un teologo, insomma, quindi non pensava minimamente in quel contesto storico specialmente, no? Perché in realtà, come dire, oggi si sa che se uno va a mettere
le mani
su
quella materia
esplode un disastro politico, e oggi, nel senso, con la conoscenza che noi abbiamo complessa degli intrecci che ci sono tra appunto la teologia e la politica, anche perché esiste proprio un argomento che viene utilizzato come proprio definizione in ambito di studi filosofici, cioè la teologia politica, è un aspetto centrale del problema politico e dell'organizzazione delle nostre società da insomma almeno due secoli in questi tempi.
All'epoca doveva ancora essere sistematizzata.
Ancora no, perché nasce appunto, no, in questo momento, perché lì nasce la modernità. Prima non c'è questa concezione appunto moderna, che va sviluppandosi dopo Lutero attraverso i lavori dei grandi pensatori di varia natura, dal liberalismo di Locke al socialismo di Rousseau, cioè nel senso sono i prodromi di quelli che poi saranno i filoni di pensiero che caratterizzeranno il XVIII, la fine del XVIII, il XIX e il nostro XX secolo. L'inizio in cui ci troviamo nel XXI è il disastro di tutto, quindi non si sa bene cosa stia succedendo.
La situazione è così.
No, perché la perversione ha prodotto degli intrecci.
Del resto, sì, siamo nel post
rispetto a quello che appunto sì, a quello che... E allora, siccome manca in Lutero, lo assolviamo, insomma,
la cognizione
dal punto di vista
di
certo di questo. Lui parte da dentro il cattolicesimo per una riforma rispetto alle questioni che lui così va indagando. Principalmente, l'abbiamo detto, la cosa che più lo turba è, diciamo, Dio, nel senso che la teologia.
Sì, il punto centrale
è quello. E quindi lui dice, ma insomma, Dio è un po'... è successo qualcosa, perché è ridotto male.
Ed è successo qualcosa in questi anni.
Questi così mille anni, diciamo, ecco, abbondanti. Però circa mille anni, perché lui lavora dal IV secolo in poi, perché...
È da Agostino.
È Agostino, e quindi insomma, sono giusto mille anni. E quindi dice tante cose, ma quella più grave è che sostanzialmente svela che, diciamo, il papato si è preso
Dio e l'ha portato a casa.
L'ha portato a casa sua e lo gestisce lui. Insomma, veramente ne fa le veci, insomma, ecco. E lui dice: no, non si può. Tutto questo arriva a Roma.
Ha una ricaduta politica, ovviamente,
Roma
spaventosa.
Si rivolta contro Lutero e dice: no, tu te la devi finire. E tutto quello che abbiamo raccontato, a un certo punto, tutto quello che abbiamo raccontato poi invece, ecco, ricade invece proprio sul sociale. E lui all'inizio media, no? Tornate a casa, fermi, che fate? Invece,
però c'è una comprensione della
sì,
situazione.
Certamente c'è una comprensione, cioè, nel senso che non è stupido quando vede che succede qualcosa, dice, oddio, è successo qualcosa, ma io non volevo, non è mia intenzione. Lo dice anche nei suoi scritti più volte, non proprio in questi termini, cioè, non io non volevo, ma quasi.
Non c'era una rivoluzione sociale fra gli obiettivi iniziali.
Anche qui lo possiamo capire. Proprio per quello che abbiamo detto prima, è un uomo comunque, diciamo, a livello proprio mentale, no? Cioè la sua struttura mentale, non solo la sua, tutti quelli del suo tempo, che è ancora medievale, perché loro stanno facendo la modernità, ma è come se fossero i primi arrivati su un lago e gettano i sassi, stanno allargandosi i cerchi.
Ma prima che stanno vedendo questi
cerchi, assolutamente, vede, oddio. E quindi poi all'inizio, insomma, cerca di intervenire. Quando poi la situazione vede, diciamo, viene a sapere, perché non è che c'è il telegiornale che lui vede gli scontri, appunto. Che sono sparsi così per le terre di Germania,
estremismi, insomma, no.
Esatto. No, non prende queste, non prende questa deriva fanfaniana, ma sono loro che poi, diciamo, saranno
si rifanno,
sì. E dice no, basta, e va giù pesante. E siccome lui è un carattere, diciamo, molto determinato e che linguisticamente usa proprio una violenza verbale che poi è anche, come dire, di quel tempo,
che è quella dei predicatori,
certamente, esattamente, e ispirati, perché comunque lui a un certo punto si sente in qualche modo un po' più vicino a Dio, ma nel senso totalmente spirituale, non come il Papa.
No,
assolutamente al contrario, esatto. Si ritrova ad avere a che fare con un antico problema, che è quello della mistica, e cioè del fatto che invece poi c'è il profetismo, no? E quindi questo, anche Münzer è profetico e anche apocalittico, ma tutto questo è anche coerente, perché anche sempre loro non lo sanno. Perché appunto trattano i testi di riferimento ancora con un certo pudore, bisogna aspettare sostanzialmente Reimarus, quindi il XVIII secolo, per fare l'analisi, diciamo, del testo storico.
Quindi l'illuminismo, ecco, prima.
Certamente, però in fondo, in qualche modo, questi eventi, no, anche appunto, diciamo, il misticismo apocalittico, il profetismo, sono, come dire, inevitabili, perché chi poi si mette in questo filone inevitabilmente trae da dentro quei testi tutti quegli elementi che hanno questa caratteristica di rivendicazione, perché oggi sappiamo invece che, come dire, tutti gli studi che sono stati fatti e che continuano a essere, comunque, perché il dibattito è in corso, dati i pochi elementi certi di che cosa poi sia accaduto veramente e chi fosse veramente quello che poi è diventato Cristo e tutto quello che ne segue, sappiamo che appunto sicuramente per certo questo ebreo, diciamo, da cui diparte la storia occidentale, sicuramente, non inutile, diciamo, nascondere un dato oggettivo come pochi.
Non è una questione ideologica.
No, questa è una storia pura, ma di quelle proprio, diciamo, poi dentro si discute tutto quello che vuoi, ma questo è un dato di fatto, è appunto un profetismo apocalittico di fine dei tempi. La cosa lì verrà risolta in un certo modo nel corso, e quindi revocato,
la brace
resta ancora. Se uno va a sfruguliare, la fiamma riparte,
e poi regolarmente riparte, sì, perché ripartirà anche successivamente, ecco, non è certo l'ultimo nero che si abbevera.
E quindi succede un disastro, e lui lì si va pesante e ordina di ammazzare tutti quelli che si incontra, perché non è possibile, perché si rivoltano contro appunto un ordine divino, non c'è, come abbiamo detto dall'inizio della nostra analisi, non ci può essere, come dire, coscienza di classe in Lutero. Ci sono tracce in quegli scritti, ma sono delle tracce sempre prive di quelle che sono le analisi che verranno 300 anni dopo, ma sul piano invece però materiale sono molto simili, e infatti abbiamo letto quelle 12 famose tesi che ci hanno un po' stupito, insomma, noi no, ma insomma abbiamo cercato di porgerle in un modo così che appunto è abbastanza seduttivo, perché effettivamente hanno questo portato, però ripeto, non c'è nulla degli intenti che 250 e più anni successivamente a questi eventi metteranno in campo, fino ad arrivare poi alla metà del XIX secolo, quando, insomma, compaiono i grandissimi pensatori politici che mettono in crisi la questione del liberalismo e anche poi del sistema economico, che viene identificato come il capitale, e quindi Marx. e non solo lui, però è quello che sicuramente ha il ruolo più, così diciamo, centrale, anche perché l'opera è veramente imponente, diciamo, è quasi un unicum a questi livelli. Però poi dopo di lui e dopo di Marx, non ci so, ce ne sono tanti che si confrontano ovviamente con questo tema. Certamente anche questo è un dato storico oggettivo, da un altro punto di vista, l'altro che sicuramente fa un lavoro molto approfondito è Weber. Ah, certo. E questo è importante perché Weber, diciamo,
rientra,
esattamente, rientra in questo discorso, in quanto lui si accorge di una cosa vera, anche questa molto vera, che non è che, diciamo, sostituisce ma si aggiunge,
si affianca
insomma alla discussione che va tenuto in conto, e i più avveduti lo hanno fatto, i più seri, insomma, studiosi, no? Bisogna tenere conto. E che cosa scopre Weber? Bene, non lo diciamo, adesso torniamo indietro e diciamo solo che appunto questo riferimento ci serve per capire quello che sta succedendo in quel momento. Allora, repressione. Dunque, repressione violentissima, diciamo, della rivolta contadina, con appunto Lutero che dà il così mano libera, ma veramente con una violenza inusitata, insomma, per un monaco
agostiniano. Poi aveva, diciamo, la repressione, la scuola della repressione la conosceva anche abbastanza bene, perché si era salvato per un rotto,
però,
per il rotto,
ripeto, della cuffia. In coerenza con le problematiche, diciamo, di quel periodo e le mancanze di cognizioni che verranno solo molto dopo, lui agisce in questo modo. E la storia, diciamo, la vicenda, scusate, delle rivolte contadine fallisce, nel senso, perché fallisce nel sangue. Quindi e possiamo dire, come dire, forse è prematura, ecco, quell'azione, ma sai, è sempre un giudizio.
Beh, è facile dire,
certo,
dopo
è chiaro che è facile. Oggi possiamo dire che è prematura proprio perché contiene dei germi appunto non chiari. Ci vuole anche del tempo. Ora noi non possiamo approfondire questo discorso, che è molto molto complesso, di come questa rivolta viene poi affrontata nel corso del tempo, ovviamente dagli storici, perché questi sono fatti che rimangono, e chiunque poi da un po' più avanti comincerà a tentare di fare un po' il quadro del passato, e quindi affrontare il passato in una dimensione in cui la storiografia si comincia appunto anch'essa a modernizzare, perché esiste
da Tucidide
nella forma che conosciamo, da Tucidide e compagnia, però ecco, quella moderna invece arriva più tardi, e quando si cominciano a confrontare questi momenti sono analizzati,
e questo, diciamo, viene considerato un momento piuttosto importante, forse anche più rispetto alla contemporaneità.
Certamente, però ripeto, non possiamo trattarlo perché questo è veramente, certo, una cosa da, così, addetti ai lavori, che cosa dicono gli storici del corso del tempo, è molto lunga, sono 250 anni di interventi, insomma, dentro i quali c'è il legame con tutto il mondo antico, e quindi insomma è molto difficile da sviluppare, però ecco, vogliamo dire che questo tema rimane un nodo centrale e appunto, anzi, molto molto dibattuto. Detto questo, infatti poi viene anche analizzato ovviamente anche appunto nell'Ottocento dai socialisti, diciamo, in senso generico, per così ci mettiamo dentro tutto, sì, il pensiero critico.
Perché se iniziamo a vedere come si differenziamo fra di loro,
non se ne esce, perché
è complesso anche questo.
Bisogna mettersi d'accordo sulle linee di demarcazione, certo, che non ci sono, no? Faccio una parentesi. In termini, diciamo, nello stesso periodo, proprio mentre accade questo, nello stesso periodo, c'è, come tutti i nostri ascoltatori sanno, c'è il tema della razza, no? Quindi c'è la scientificizzazione, diciamo, del razzismo. E quindi all'inizio ci sono quattro razze, poi piano piano cominciano a vedere, ma quello però non è proprio bianco.
No, certo.
Allora c'è un bianco, e alla fine sono 128, e poi si accorgono che non, qual è il discrimine, tutto il gradiente dell'arco del colore, cioè non si capisce niente. Oggi, ma oggi nel senso proprio nel ventunesimo secolo, grazie alle nostre nuove conoscenze che sono incontrovertibili perché sono genetiche, quindi sono i dati materiali, cioè di cosa siamo fatti, di proprio DNA e che come funziona, sappiamo che queste distinzioni non sono possibili, si parla di fazzi, diciamo, cioè è sfumato, quindi è questo. E anche.
Tagli la testa.
E anche, diciamo, le divisioni della sinistra sono fazzi. Questo era solo per dire.
Bisogna convincere la sinistra di questo.
Questo è.
Questo già è più, bravo, problematico, però.
Riflettiamo
su questo, ecco, mettiamola come punto di riflessione generale.
E cosa succede dopo? Dopo, insomma, durante. il XVI secolo, cioè sostanzialmente prima del collasso, perché poi il collasso arriverà un po' dopo, perché la guerra dei 30 anni arriva appunto un po' più avanti,
sono quasi 100 anni dopo fra una cosa e l'altra, e i tempi sono
che in qualche modo segna le sorti del mondo antico, perché finisce per sempre l'unicum, il monismo, l'assoluto, l'unità che questo sistema aveva costruito attorno alla teologia che aveva retto, però troppo fragile,
aveva retto per mille e passa anni,
e quindi questa frana porta dietro una grande divisione che noi oggi, come dire, abbiamo convenzionalmente definito come scisma d'Occidente, perché preventivamente c'era stato quello d'Oriente nel 1053 54
sì,
niente, mi messo, perdo un anno.
Chi vuoi? Pronto?
No, è 4. No, no,
che diciamo così.
No, no, ma c'è un motivo, me non lo posso dire. Del 3. Ti vengono, lo sai, questi slittamenti.
E vabbè, dai, un fasi anche questo.
Questa così, questa sintesi dello scisma d'Occidente è appunto un po' più complessa, perché certamente è una frattura, ma come dire, la riforma diventa subito le riforme. Non è che c'è una riforma, quella di Lutero è una riforma, ma
se ne porta dietro.
Soprattutto perché una riforma è aperta. Perché è aperta? Perché mettendo in discussione
la gerarchia principale,
l'assoluto teocratico del gerarchizzato dell'unicum che governa, e quindi il rimando a un appunto di riferimento decapitato, perché questa è la prima grande decapitazione, non è fisica come quella di Robespierre che taglierà la testa a Luigi, quella è conseguenziale fisicamente, ma questa è comunque una ghigliottina simbolica astratta che in fondo però taglia la testa al Papa, i quali restano vivi perché continueranno a essere eletti, ma depotenziati, molto depotenziati, enormemente depotenziati, e perché succede una cosa sempre imprevedibile, no? per la cultura dell'epoca, che riguarda la complessità dello scenario che va mutandosi, che è dovuta innanzitutto alla perdita di centralità di quello che era il luogo d'origine, di quello che dicevi prima, appunto, essere stato questo lungo periodo di 1400 anni, o comunque 1200, diciamo, in forma consolidata, perché io direi che la Chiesa delle Origini non la contemplerei, ecco, fino a Costantino,
perché era un'altra cosa.
Era un'altra cosa, questi erano sostanzialmente clandestini, quindi insomma avevano altri problemi. Nel momento in cui da Costantino a Teodosio diventano quello che sappiamo, allora lì, come dire, si apre lo scenario, e quindi sono appunto 1300 anni, 1200 anni. Ecco, questi 1200 anni hanno avuto come centralità il Mediterraneo, l'Oriente e l'Occidente. Infatti qui, in coincidenza, diciamo, con questi fatti, poco prima abbiamo avuto anche la caduta di Bisanzio, e quindi la vera fine di una continuità ininterrotta che c'era,
che
stata,
c'è sempre stata, assolutamente,
verso appunto la parte occidentale, e mentre invece quella orientale, quella occidentale, la nostra, appunto la crisi è precedente, e questa crisi ha comportato un grande stravolgimento degli equilibri, dei rapporti tra le popolazioni e le culture d'Europa, che sono note come così le invasioni, ecco, come definizione così elementare.
Per
ecco,
facilitare.
Dentro queste invasioni che cosa c'è? C'è un Nord Europa che si affaccia con nuove esigenze di spazi vitali, di bisogni di espansione, che trovano in una debolezza critica del mondo romano, e quindi una fragilità delle sue frontiere, e una complessità tale che il mondo romano non riesce a gestire, perché è veramente immenso per l'epoca, era veramente il mondo, e quindi questo collasso. A questo punto, quindi, questo lento procedere in Europa della sostituzione dell'egemonia mediterranea a quella, diciamo, nord-atlantica di questi popoli, ha bisogno di molto tempo, si devono organizzare, l'Inghilterra si scannerà per 300 anni per capire chi deve governare, si massacrano, no, famiglie, un disastro, insomma così. Però ecco, in questo momento, proprio mentre parliamo di Lutero ci sono anche, come dire, le nuove tensioni che sono poi il prodromo della nascita di quello che poi sarà il più grande impero della modernità e anche di tutti i tempi, quello britannico, insomma, inglese.
Sono dei problemi matrimoniali in corso che si stanno risolvendo.
Esattamente,
in qualche modo.
Anche lì qualche decapitazione,
qualche divorzista alla fine, sempre
che infatti anche lì per il pretesto del divorzio romperà con Roma, e su un'altra linea, ma è anche quella una riforma un po' autocratica.
Sì. Poco interessato alla teologia,
assolutamente,
più alla politica
assolutamente,
che alla teologia.
Diciamo, io so io e decido io.
Poi fate come vi pare per il resto.
Sta nascendo la Francia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i francesi non sono francesi, cioè non sono galli, ma sono germani, perché i franchi sono germani, e quindi la Francia ha origini germaniche. Paradossalmente la Germania invece non nasce molto dopo, perché abbiamo detto è completamente frammentata, e esiste una nazione germanica, ma se la inventa Lutero.
E poi esiste una nazione, non uno stato.
Una nazione, non uno stato. Gli stati moderni appunto si stanno delineando, sicuramente l'Inghilterra e la Francia, che anch'essa sarà un impero importante. Il mondo mediterraneo aveva dato un po' la sua risposta, perché Portogallo e ancor più la Spagna. Stava costituendo un impero dove non tramontava il sole, che era quello di Carlo V e Filippo II, ma molto molto fragile. L'invincibile armada
si dimostrerà vincibile,
ma non proprio invincibile, si dimostrerà vincibile. Esatto. Veramente gli ha detto male, perché
se era invincibile
il maltempo. No, bisogna considerare che uno non lo tiene conto, ma il tempo anche Bonaparte con il frescolino russo,
pure Dunkerque, un sacco di avvenimenti
il tempo è più potente di qualunque armata. Oggi
anche perché c'è 100.000 uomini schierati, se nevica o fa il sole la sua differenza
e quindi insomma sostanzialmente l'impero spagnolo non direi che è effimero, però insomma è molto molto fragile, resiste ed è il primo a collassare. Gli indipendentismi, la decolonizzazione per il mondo ispanico arriva all'inizio dell'Ottocento sostanzialmente, quindi i primi distacchi nei quali ha un ruolo anche importante un nostro celeberrimo
connazionale
che all'epoca italiano, perché Nizza era italiana, lui poi si arrabbierà molto quando dirà ma che fate, io sono Garibaldi, dai francesi, insomma lì poverino ci rimane male, appunto Garibaldi.
Che era infatti l'eroe dei due mondi, perché un mondo era il nostro e l'altro era quello dell'America.
Esatto, e lì quindi insomma lui ha un ruolo proprio così è un mito, forse più che qui addirittura.
La moglie, la famosa Anita.
La moglie Anita è una creola, insomma, quindi è proprio bella storia perché è molto moderna, e poi appunto questo intreccio così di anche culture matrimoniali, insomma lui si trova una donna
che sposarsi una creola,
in
quindi
quell'epoca
una nera,
bisogna essere Garibaldi,
solo Garibaldi, perché
bisogna
portarsela in Italia,
e reggere con potenza proprio qualunque tipo di voce,
pesantuccia la
situazione,
tutti.
Quindi insomma notevole figura su cui si può dire poco, diciamo, in termini critici, ma perché comunque è sempre un essere umano, se noi affiniamo nella geografia. Però, insomma, dignitosissimo.
Assolutamente.
Ecco, quindi lì succede quello che succede, e questo con le grandi spedizioni, perché dopo Colombo c'è Caboto, insomma, ecco. E quindi ci sono gli inglesi, c'è il Nord America, e cominciano quindi delle nuove rotte, e i porti diventano centrali altri rispetto al Mediterraneo, che collassa, ma molto rapidamente. Insieme a tutto questo c'è da dire che la forza del Mediterraneo viene anche meno per le vicissitudini dell'Islam, e quindi dell'impero ottomano, delle difficoltà che con il collasso del mondo bizantino ha questa nuova, diciamo, realtà che si sostituisce, e che quando arriva a quel così momento importantissimo, e arriva anche alla sua massima espansione, perché in questo momento l'Islam è proprio immenso, arriva
dall'Indonesia
fino al Marocco, È anche però, come dire, un po' simile, come dire, si ritrova per quanto siano passati molti 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 secoli, ha le stesse un po' condizioni del mondo romano, con mille differenze, ma anche con gli stessi problemi, e cioè che quando tu sei troppo grande in certe condizioni,
e la tecnologia quella è
hai delle difficoltà, e quindi come dire, certe cose, certe concessioni diventano problematiche, e quindi si indurisce, si sclerotizza. Che vuol dire? Vuol dire che in quel momento l'Islam, quello del XII, XIII, XIV secolo, che è quello che si prepara poi a diventare l'immenso impero di cui parliamo, e questo anche qui è oggettivo, perché oggi abbiamo le prove, finalmente abbiamo cominciato a studiare un po' meglio le fonti, è avanzatissimo, ma è enormemente più avanzato dell'Occidente. Parlo proprio di armi e tecnologia, che poi è quello che conta in quel momento, insomma, e quindi conoscenze scientifiche. Sembra strano, perché dice, ma come l'Islam? No, l'Islam è poi, appunto, dopo,
a un certo punto
ha abbandonato quella strada, perché appunto quella grandezza l'ha portato a reagire, e quindi a perdere il suo sviluppo, che doveva essere in qualche modo probabilmente anche quello in una direzione di tipo illuminista, cioè appunto di un superamento, diciamo, delle rigidità teocratiche. No, non accade questo, e questo lo porta, come dire, a involvere in qualche modo, tant'è vero che proprio nel Settecento, proprio mentre invece l'Europa esplode, lì con il wahhabitismo c'è quella che è la loro riforma,
che però è una riforma all'indietro,
sì,
un punto di
come quella di Lutero, nel senso che ritornano alle fonti, solo che le fonti, ritornare alle fonti significa, insomma, la legge coranica,
e dipende come la leggi poi,
certamente
fonte.
Se le leggi
in un certo modo,
è una lettura fondamentalista, che in quel momento è assolutamente perdente, e quindi, come dire, si perde un po' quello che invece era stato un momento altissimo, anche perché ricordiamolo che fu proprio grazie all'Islam che l'Europa poté invece cominciare a porsi nuovi interrogativi. Perché? Perché alcuni filosofi, Averroè, la caduta di Costantinopoli nel 1204 con il sacco, e quindi l'acquisizione della biblioteca enormi che i bizantini avevano conservato, e l'Islam nei rapporti tutta la tradizione greca, quindi Aristotele, di cui c'era pochissimo fino a quel momento, e rompe, diciamo, nell'Europa occidentale del XIII secolo. Questo comporterà un ingresso della logica, e questo ingresso della logica, proprio, che dentro la scolastica fisserà alcuni punti. Il povero Tommaso si trova a dover risolvere tutto per tenere insieme con una logica, razionalizzando la teologia, un pochino tiene, però anche lì è molta polvere sotto il tappeto.
Che se razionalizzi la mistica...
Esattamente, cioè, e quindi il tentativo di fermare Roscellino e la disputa sugli universali, perché questi dicono, sai, quando io dico Trinità, ma di che sto a parlare? Cioè, che vuol dire?
Detta molto in
molto
sintesi.
In sintesi. E quindi si interrogano. Perché sostanzialmente Roscellino la mette in discussione. O sono separate o è uno. Non può essere uno e tre. Siccome questo problema era già stato posto, avevano detto no, è così e basta. Come dire,
però senza spiegazione.
Gettato a Nicea. No, certo. Gettato a Nicea fuori dalla porta, rientra dalla finestra e, come dire, viene apparentemente, ma molto apparentemente, risolto, ma in realtà poi esploderà. E quindi, appunto, è Lutero che, di nuovo, siccome la domanda su Dio continua, lui per vie diverse, perché non si interroga su questo, ma comunque si trova a fare questo tipo di elaborazione, e quindi è lui figlio di tutta questa cultura, come cattolico. E quindi è grazie all'Islam che questo così ritorno aristotelico mette in crisi il neoplatonismo agostiniano, su cui appunto Agostino aveva costruito il suo impianto. Il tentativo di poi conciliare il tutto, lo ripeto, lo farà Aristotele, sì, ciao Tommaso, che fa un po' la stessa cosa che fece Agostino con Platone, cioè lo piega, perché all'epoca si usava, insomma, non c'era, no, ma guarda che tu stai facendo, noi gli dicevano no, questo non lo puoi fare, si faceva,
era
quindi si arriva all'ipse dixit addirittura, però appunto
che significa punto.
e quindi in questo scenario appunto abbiamo questa grande crisi, e nella grande crisi, i popoli che ho detto del nord, che avevano, pensate l'Italia che è stato il centro del mondo, no? L'Italia come penisola, non come nazione, insomma, perché per i romani era una cosa diversa, anche se era il luogo, diciamo, privilegiato, perché c'era poi l'Italia, il Rubicone e, diciamo, la Calabria.
Eh sì, era molto più stretta rispetto ai nostri canoni geopolitici attuali.
Quella che, diciamo, che era Roma, diciamo, l'Italia-Roma, era pars pro toto.
Già l'Emilia stava in Gallia.
Esatto. E quindi questa terra, la nostra terra, fisicamente, geograficamente, sarà occupata da chi più ne ha più ne metta. I mitici Longobardi, poi i Normanni, lo stesso Islam, tutto questo in fondo poi è anche ricchezza, perché ci ha arricchito culturalmente, molto problematico, ma ci ha arricchito. Noi non esistiamo, io quando sento parlare, io dico io perché sto qui e che lo dico, ma insomma chiunque come me sente di razza italiana, non neanche rido, perché non c'è, cioè, non ti viene neanche da ridere, sei solo stupefatto, cioè, ma quali sono le basi?
Sei un bue.
Di cosa stai parlando? Esatto, cioè, che sei? Chianina? Di che chianina stiamo parlando? La razza italiana. Noi, ma proprio gli italiani, sono forse il popolo più mescolato della terra, ma proprio geneticamente, sì, abbiamo i dati, proprio i dati, no? Che, ripeto, è una ricchezza, una forza. Poi, se uno si vuole fermare a delle così vaghissime definizioni somatiche, che sono, ma non vaghe, ma proprio, perché anche lì,
eppure lì però,
ma non c'è niente che ci renda, se no non so, una vaghissima colorazione così, ma non ha, cioè, non ha senso. E quindi questa è la grande storia. Questo mondo finisce con questo intreccio enorme, collassa per sempre. E nel frattempo sono nate le banche, che non dobbiamo dimenticarcelo, perché per il nostro discorso che sto per finire ora,
però sei elasticissimo, complimenti,
te lo escio. Non capiranno mai i nostri ascoltatori le miserie che qui accadono corpore.
Grande Joseph Pilates, sopravvissuto al campo di sterminio grazie ai suoi esercizi, che pochi lo sanno.
Pochi lo sanno.
Pilates, bravo. Viene da un signor Pilates che sopravvisse, non mi ricordo se ad Auschwitz, insomma, a qualche campo di concentramento, facendo esercizi fisici.
Soltanto inventandosi
tutto questo. E quindi, quando fate Pilates, se lo fate, sappiatelo che il primo a farlo lo ha fatto in una situazione piuttosto particolare. Noi stiamo facendo molto meno, ecco.
No,
giriamo la capoccia e diciamo, però. Oggi la cervicale
una situazione
abbastanza meno drammatica,
inquietante, ecco. Insomma, però ecco, insomma, vedi, a volte
succede anche
tutto
questo.
Succede, la realtà è sempre oltre la fantasia,
sì, purtroppo sì. Ma poi a un certo punto uno se ne rende conto e dice, vabbè, però ti tranquillizzi molto prima che ci arrivi.
Quindi, insomma, nascono le banche perché sono collegate a due grandi domande: una di come organizzazione delle città, perché le città erano collassate, parliamo della crisi feudale, e un'altra di finanziamento dei commerci, che si vanno comunque espandendo, perché benché ancora non parliamo di rotte atlantiche, comunque già nel XV secolo si naviga con l'India, con l'Oriente. Tutto il Medioevo è segnato, e ci sono dei libri bellissimi, trovateveli quanti ne volete, perché le edizioni, diciamo, in italiano sono Einaudi, Mulino, Bollati, tutti hanno comunque raccontato, come dire, tradotto o comunque pubblicato studi su grande mercato delle spezie, da vari punti di vista, che è molto importante, perché ci racconta quindi un mondo che, tra virgolette, comincia già a essere globale. La via della seta, di cui si parla in questi giorni,
e che
di
è quella,
nuovo,
fisicamente è quella,
non... E quindi, insomma, non è che parliamo di, ecco, quindi tutto questo. Ora voi sapete bene, meglio di me, che fare questo tipo di viaggi in quel periodo è veramente un'avventura. E quindi, siccome c'è il rischio di perdere dei carichi che sono preziosissimi,
bisogna fare delle assicurazioni.
Bisogna fare delle assicurazioni. Quindi ecco che nasce appunto il sistema moderno. Vogliamo chiamarlo capitalismo? No, ma anche sì, nel senso che non è il capitalismo vero e proprio, perché la questione dibattuta è che si sta discutendo da 50 anni almeno no?
Sì.
Parlo dal dopoguerra con gli strumenti nostri, certo. Quindi proprio più l'ermeneutica più contemporanea, ma comincia nel 300 come, no, e comincia nel 700, no, forse nel 500, nel 600, e individuando snodi tutti giusti.
Quindi, anche che poi c'è pure una questione fisica, perché i luoghi non sono tutti uguali e quindi devi capire qual
appunto,
è il...
Quindi, però ecco, possiamo solo dire invece che lentamente sta nascendo il capitalismo, ecco, semplicemente è una cosa dinamica che non si può fissare in questa mania di trovare da dove, prima no, poi sì, beh, non, è un po' anche una piccineria intellettuale di chi tenta di dire il mio testo è meglio del tuo perché io ci ho visto giù, è questo, vedi, i più seri che sono i più umili, ma gli umili tra gli intellettuali sono i più grandi.
Questa è bella, chissà di non sapere.
Questa è bella. No, no, sto scherzando.
No, è bella, sì, insomma, cioè quel signore ateniese, diceva lo stesso,
appunto,
lo stesso
ha
fatto una brutta fine, non a caso.
Ha fatto non a caso una brutta fine, anche un altro più o meno ha detto cose analoghe, anche lui brutta fine proprio giorni fa,
sì,
a Piazza Campo dei Fiori,
pochi giorni fa.
Non è, oggi noi non rischiamo a quel livello, quindi lo possiamo dire. Non, chissà se io la...
Vabbè, dai, siamo
non lo so,
ecco,
immagino
speriamo che
nell'immediato
futuro
in quel momento non so, perché uno sai bisogna essere non è facile,
no.
Infatti si contano sulla punta di mano.
Sono buoni tutti dopo a dire
sì, ma pure io so di fronte la di no
di fronte alla regina di Norimberga ci pensi parecchio, ecco.
Allora tutto tirato con le corde, le dita le strappate, le unghie, non lo so. Questo dopo, lui poveraccio c'aveva un out, perché te bevi la cicuta oppure in esilio. Dice: no, in esilio ci vado perché sennò vi do ragione.
Certo.
Quindi pagherò. Ci ha avuto ragione, cioè ci ha rimesso la vita, però
si è preso una grossa soddisfazione.
Insomma, ne parliamo 2500 anni dopo come un pilastro della cultura occidentale, ma in generale anche della cultura, quindi c'aveva ragione.
Abbastanza.
E per essere questo signore anziano, come lo mostra Rossellini nel Socrate, che passeggia sulle viuzze con quei ragazzini, insomma, che poi somiglia un po'.
Beh,
cioè,
che
è
poi
la cosa più vicina che
sarà stato così, se non era così, molto vicino.
Molto vicino, assolutamente, assolutamente. Infatti, è un buon lavoro. Il Socrate è molto bello.
Poi, piace poi, molto poi il ragazzo ci sapeva fare con la telecamera. Ecco.
Assolutamente. e quindi. Appunto nascono le banche, le assicurazioni, che sono la stessa cosa, cioè nasce il modo di fare denaro col denaro, che è lì
l'essenza del
l'essenza
capitalismo.
Del capitalismo, no? E quindi possiamo dire che questa è la fase. Ecco, allora, siccome questo poi è un qualcosa che avviene in Italia, perché in quel momento ancora l'Italia è centrale, poi purtroppo siccome l'Italia invece non ce la fa, perché i piccoli principati come quello dei Medici per esempio, no? Che è il Cosimo, insomma, viene anche Rossellini, c'è un Cosimo,
sì.
Non a caso l'ha fatti, insomma, ha scelto appositamente di raccontare questi eventi, quindi recuperatelo perché è piacevole. Certo, è una roba di 40 anni fa,
però sono quelle cose di 40 anni
fa, è assolutamente godibile, assolutamente godibile. E quindi appunto poi però l'Italia, siccome se ne occuperanno in molti poco dopo, tra cui il celebre segretario Fiorentino, che lamenta il fatto che appunto come ci siamo persi un'occasione d'oro,
eravamo in meglio,
esatto, guarda come siamo ridotti con i Lanzichenecchi
e sarebbe bastato così poco,
e invece questo passerà in mano appunto ai Fugger e poi a tutti di coloro, perché sono forse i primi multimiliardari del capitale, insomma, e poi ci saranno
le varie
Rothschild,
dinastie più tardi, però i primi in assoluto sono i primi immortalati, poi
esattamente,
soprattutto
i primi immortalati, come
che c'è, che fai il banchiere,
sono un
chi
banchiere,
è lui il primo,
Ricky Fugger, lui, e quindi
e non sei ricco perché c'è un milione di armenti, ma sei ricco perché puoi prestare denaro a chiunque.
Ai re. Che è rischioso in quel momento.
Eh sì, però...
Però lui, no, loro passano, ce la fanno. Bene, ecco. Weber in fondo questo lo prende molto in considerazione e scopre questo, cioè scopre quello che adesso, al di là di che l'abbia detto Weber o meno, perché certamente l'ha detto, ma insomma anche se non l'avesse detto, oggi noi dobbiamo notare che leggendo quello che accade nelle riforme, uno dei problemi sarà questo: siccome la riforma si diffonde in uno scenario di questo tipo, come la mettiamo col denaro sterco di Satana?
Che pure lì era stato abbastanza chiaro il testo iniziale.
Tanto è vero, chiaro, che come sappiamo il buon Maometto, che si ispira
direttamente proprio,
ancora oggi, come dire, l'usura non è proprio gradita dall'Islam.
No, è formalmente vietata. Poi hanno trovato qualche scamotaggio. Loro, ecco. Però,
sì, beh, perché i sauditi, insomma, ce l'hanno offshore l'usura, diciamo. Sì, però, sì, sul territorio.
Uno trova una soluzione formale. Vabbè,
comunque formalmente vietata, appunto, e ancora oggi. No, noi la questione l'abbiamo risolta. Il cattolicesimo, usando gli ebrei inizialmente.
Che noi non lo facciamo, abbiamo.
Sono loro che toccano e si sporcano le mani. Poi pure lì.
Ho detto, vabbè, ci sporchiamo un po' pure noi.
Anche noi. Scusa, questo. Però dopo invece l'operazione è interessante. Perché? Perché quello che avviene, che è molto importante e interessante, perché è fondamentale per comprendere poi veramente il capitale, ma nel senso quello materiale, cioè quello che è incarnato poi dagli Stati Uniti. Perché questa cosa. Gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti? È proprio banale, no? Cioè, c'hanno tutto, è un posto immenso, quindi è probabilmente autosufficiente, e ce ne sono tre. Oggi a livello c'è la Russia,
la Cina
e gli Stati Uniti, che sono capaci di dire che volevo fa?
Chiudiamo tutto e facciamo da soli.
Nostri, noi, vediamo un po'. E tutto il mondo, più sei piccolo e più sei fottuto. E infatti da 200 anni, certamente no, diciamo da 100,
anche abbondante,
tutto si gioca in questo scenario, in cui la Cina all'inizio non compare perché sta facendo tutta una sua vicenda complicata, ma che poi invece riciccia, perché nel momento in cui c'è l'Islam, che ho detto altamente tecnologizzato, c'è anche la Cina che è allo stesso livello, sono avanzatissimi, però pure loro poi si troveranno bloccati con la navigazione per via dei mandarini, insomma succede un casino e bloccano, ma loro c'avevano noi c'avevamo le caravelle che sono praticamente dei gozzi
con la vela,
loro c'avevano in quello stesso periodo navi di 100 metri,
le fregate,
quindi cioè. Insomma erano, però dicono non c'è, perché si guardano alle spalle e hanno un territorio immenso e dicono ma perché mi devo andare a impelagare con un mercato, diciamo, verso quello che è il Pacifico, che era, comunque mesi e mesi di navigazione, insomma, non era conveniente, dicono, e quindi il famoso ammiraglio viene così azzoppato. Ritorneranno anche loro, e lo scenario è questo. E quindi per comprendere quindi l'America di oggi, che è la stessa delle origini, perché loro sono fermamente ancorati alla Costituzione, a tutta quella mitologia. Pensate alla famosa secondo emendamento
la questione delle armi,
delle armi, per dire che so, quella sta lì che quando eri in 8 milioni
e il fucile sparava un colpo ogni due minuti.
Esatto. E c'avevi la più grande armata del mondo, però, che erano gli inglesi.
Però a proposito della sacralizzazione del diritto,
purtroppo questo ha portato al delirio,
uno dei più classici esempi, no? Quando la logica viene piegata.
Quella logica viene piegata e diventa totale proprio irrazionale. Diventa religione irrazionale, perché se tu entri con un fucile per sparare a degli studenti, allora dici vabbè, allora diamo le pistole a tutti i professori. Immaginatevi, insomma, che cosa. Non so, però l'ha detto un presidente degli Stati Uniti, non un cretino al bar. Questa è la tragedia del nostro presente, tanto l'avevamo detto, no? Ma invece, appunto, questo modello è quello che segnerà la cultura americana, una cultura nordamericana, cioè gli Stati Uniti, perché quello sono, cioè i poveri canadesi sono vittime, il resto non ne parliamo, proprio loro, gli Stati Uniti che saranno quelli che conosciamo noi oggi solo dopo 100 anni, anche se poi appunto le Hawaii sono ancora più recenti.
Vabbè, quello è successivo.
Però diciamo
il grosso
si chiude alla fine dell'Ottocento con il massacro definitivo dei nativi
e l'arrivo in California,
esattamente. E quindi che cosa introiettano e rielaborano in una chiave, come direi, laica, ma non rimuovendo la matrice morale,
no.
La colpevolizzazione della povertà. Il povero, al contrario del modello cattolico, e questo ancora oggi è così, che se ne possa dire, ma su questo loro, diciamo, il cattolicesimo, e specialmente questo Papa, è fermo, sull'idea, diciamo, della carità e quindi l'idea della povertà, che non ci riguarda a noi, come dire, in questi termini politici, ma in termini ideologici, è fermo su quel modello che è lo stesso di sempre. Il che non vuol dire, appunto, che abbiano un atteggiamento, appunto, rivoluzionario, ma completamente diverso. No, non c'è una colpevolizzazione. Mentre invece sostanzialmente il modello calvinista.
Se sei ricco.
Che è svizzero. Poi se uno va a vedere la Svizzera e dice: ma guarda un po'.
È affascinante anche la Svizzera.
Guarda un po', loro pure, proprio in quel momento, poco prima, hanno risolto quasi definitivamente la loro situazione. Poi diventeranno proprio federati.
Confederazione.
Poi diventano confederati. Quindi una mini Stati Uniti.
Eh sì. Perché poi ogni cantone ha
200 anni prima. E lì le banche la fanno da padrone da molto tempo, non è una novità. E quindi questo sono. Sarà casuale, ma manco per niente, che Calvino è svizzero e che no. Di fatto abbia risolto il problema della povertà. È colpa del povero se è povero, perché io ti metto in condizioni di lavorare, di fare tutto, tu sei un cialtrone che non accetti la grazia di Dio, quindi sei fuori dalla grazia di Dio. Bene, questo io non aggiungerei molto.
Eh no, possiamo perché? Chiudere con Max.
No, nel senso, perché appunto è da questo nasce, cioè scaturisce il problema del rapporto tra società e individuo. E quindi quando il liberalismo punterà tutto sull'individuo, non farà altro che recepire questo individuo solo davanti a Dio delle riforme, e in particolare del discorso calvinista, escludendo la società, e cioè una responsabilità collettiva delle condizioni umane. Qualcuno molto presto dirà: no, però scusa, non si può fare questo, soltanto che poi il tempo
verrà cacciato negli Stati Uniti.
Esattamente.
Dicendo: forse è meglio se emigri.
E quindi come dire, l'esito poi della riforma avrà quello che di fatto è, non è certo la causa del capitalismo, è una concausa notevole, perché è centrale su quello che è l'etica. Infatti il titolo del libro di Vedersi è L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, e lui è stato preciso
assolutamente.
E quindi vanno aggiunte queste analisi a quello che ovviamente è l'altra grande analisi del capitale, che rimane, come dire, non intatta, ma sicuramente nel suo nucleo sì, perché anche Marx è un uomo dell'Ottocento, quindi non è che può,
diciamo, era perfettamente consapevole,
l'ha sempre detto e anche predetto, perché alcune predizioni si possono fare rispetto a te stesso, sì. Quando tu dici: io lo so che adesso succederà un casino, perché
tipo prima che il gallo canti,
perché la complessità lui non la dominava, sapeva cos'era. Poi la complessità in quel momento invece, in termini, come dire, scientifici, stava irrompendo nella cultura occidentale, complicando ancora di più le cose, anche se poi, come dire, Einstein è del 1905, quindi 50 anni dopo, ma insomma siamo lì, perché 50 anni nella nostra storia sono veramente...
Poi specie per quella storia lì.
Assolutamente una generazione, insomma, ecco, quindi si sono lisciati per poco Marx e Einstein, insomma, perché uno nasce poco dopo che l'altro è morto, quindi insomma un passaggio di testimone non diretto. Mentre è contemporaneo totale, pieno, Darwin.
E l'abbiamo raccontato.
L'abbiamo raccontato perché si scambiano delle lettere, anzi... Marx gli manda il capitale, Darwin dice: molto troppo complicato,
io ho già tanti problemi.
Io la ringrazio molto, ma io veramente, dice, veramente apprezzo, perché vedo che è una cosa interessantissima, ma veramente io sto lavorando su una roba che ne sono appena uscito, con un tormento terribile, perché insomma lui è diventato ateo, doveva fare il pastore,
certo.
Quindi figuriamoci, insomma, e alla fine ateo, agnostico, nel senso che non c'ha bisogno di dire, cioè non è possibile ovviamente che con tutto quello che dico io possa,
cioè, sicuramente la versione biblica dell'inizio della vita non è questa.
Senso. E quindi questo è appunto un problema enorme, no? Che sta generandosi. Quindi mentre tutto questo accade, ecco, oggi ci troviamo a poter un po' avere argomenti scientifici, ma nel senso umanistico e anche puramente scientifici, molto ben chiariti da tutto il pensiero filosofico che si è autoindebolito enormemente, non è più pensabile, insomma, per nessuno che, come dire, fa studi filosofici mettersi così a confronto con Hegel, ma non perché, ma perché quelle sistematizzazioni non sono più possibili, è passata l'epoca. I tentativi della comprensione globale, totale, diciamo, delle cose. E quindi l'esito della riforma è sostanzialmente uno degli esiti. Da un lato abbiamo detto il tema della libertà, e infatti il liberalismo, però appunto il liberalismo poi va a cadere dentro questo scenario economico, e questo scenario economico fa sì che il liberalismo e la libertà diventa individuale, cioè quello che è l'imprenditore, quello che si mette in gioco, che lavora, che dà lavoro e fa lavorare gli altri, e quindi anche il banchiere, ovviamente poi i banchieri, perché questi personaggi, appunto i Fugger per esempio, proprio i Fugger creano perché hanno paura dell'inferno ancora,
Ah, certo.
Non è che,
anche loro.
No, ma specialmente i riformati. Perché sanno che devono comunque intervenire in qualche modo, e quindi intervengono con azioni costruiscono un quartiere che ancora c'è, dove vanno a abitare gli indigenti a poco prezzo, quelli che hanno proprio, diciamo, poca
disponibilità
economica. Però ecco, piano piano il pelo sullo stomaco cresce sempre di più, e si arriverà agli omini col cilindro e la carrozza e il diamante sul bastone delle vignette di fine Ottocento, insomma, col padrone
del Monopoli,
quello del Monopoli, insomma, col monocolo,
nato come critica al capitalismo. Monopoli,
sì,
già che Monopoli
era un gioco, Monopoli, e quindi ripeto, la libertà come autonomia del pensiero, cioè il rifiuto di sottomettersi di Lutero, poi reinterpretato ancora più radicalmente da Bruno, lì, come dire, sicuramente poi quella fiamma, come è stato detto tante volte, è la fiamma, diciamo, dell'illuminismo, perché quel rogo è una luce alla fine, insomma, ecco. Cioè, costa la vita a lui, ma la luce rimane accesa.
Il povero Bruno,
la luce rimane accesa,
suo malgrado.
Perché nel frattempo c'è stato Copernico e Galilei, che comunque anche lì hanno dato una bella bottarella, non da poco,
a tutto l'impianto,
e quindi questi cambiamenti portano al mondo presente. Che ci dice tutto questo? Che appunto, per chi non fosse convinto di una cosa evidente, il capitale non è ontologico, ma è del tutto storico, è un fatto che non è destinale, non è la fine della storia, anzi tutt'altro, solo che oggi, che è in crisi, come dire, palese e irreversibile, quel modello, non sappiamo che strada prende, però è talmente potente, talmente successo quello che è successo, per cui chi occupa sono poi pochissime persone che controllano, che è anche meglio ovviamente, perché è un'oligarchia, il sistema in questo momento, non cedono facilmente. Viene da pensare, così, se la storia è veramente magister vitae, non lo sappiamo, potrebbe, che piuttosto che, come dire, mollare l'osso, preferiscono magari anche un bagno di sangue. Io non voglio fare la Cassandra, insomma.
Vedremo.
Vedremo. In realtà il bagno di sangue c'è, non globale, perché comunque le guerricciole, cioè non è che sono 70 anni di pace, sono 70 anni di pace qui. Per sopravvivere.
Lì diciamo avremo bisogno di altre parecchie trasmissioni seguito.
Dico,
per
non è che non sono, cioè,
analizzare un po' l'accaduto.
La prima industria degli Stati Uniti è l'industria delle armi. Vorrà dire qualcosa.
Sì, e non solo lì.
Non solo lì, però la loro
cioè, particolarmente
è particolarmente rilevante.
Se ci metti anche le altre principali economie.
E quindi, insomma, è una pace armata. Ci siamo beccati quanto? 70 anni? No, beh, no, 70 no. No, no. 40. Di guerra fredda, dico. Armata. Testatine nucleari, 20.000 per parte. Beh, insomma,
resto meglio la guerra fredda della guerra calda precedente.
Certamente, qui sempre ripeto, perché altrove se le sono fatte, e anzi i russi ci hanno anche rimesso le penne, perché l'Afghanistan gli è costato un pochino caro, ecco, molto caro, diciamo che è il loro Vietnam.
È stata una mossa poco saggia,
mettiamola certo, così. Certamente, quindi insomma si sono impantanati. A proposito di territori e di situazioni
che stanno sempre
impervie
lì, da secoli,
capito? E quindi insomma cosa accadrà? Vedremo insomma.
Non siamo, abbiamo un alto opinione di noi stessi, ma non
no,
tanto
no, no,
alto.
No, viene da dire che, come dire, l'osso non lo mollano e preferiscono muoia Sansone con tutti i filistei. Sai, io da questo punto di vista sono, come ha detto qualcuno, non pessimista, sono ottimista, nel senso che ci può essere del peggio.
Ah beh, certo, è un buon modo di pensare comunque.
Va bene, così abbiamo chiuso, giusto?
Eh sì.
Il nostro
anno e mezzo che abbiamo dedicato a questa
lungo
storia.
Cammino. Questa nostra puntata di oggi è andata via così, veloce, liscia, ma abbastanza, penso, speriamo, puntuale, almeno nelle linee generali, perché il tema che abbiamo affrontato implicava altri 3 anni di perché sono 300-400 anni, ma non è compito nostro.
C'è gente che ci ha impegnato una vita intera.
Assolutamente, anche solo riassumere, esatto. Non è che noi facciamo, diciamo novità, ma anche soltanto riraccontare, siamo andati veloci perché è meglio così. Chi volesse ovviamente approfondire, la letteratura è sterminata, scrivete le parole chiave, vi appare di tutto, cercate, perché io non so neanche dirvi da dove cominciare, insomma, ecco, se volessete capire così. Magari, ecco, cominciate con le letture sui grandi mercati medievali, perché quelli comunque aprono già lo scenario, tanto per capire la globalizzazione, perché lui dice, ma invece vi accorgerete che quei mercati cominciano a essere, no, quello
non
che
è roba degli ultimi 15 anni.
Esattamente. Ecco, e poi procedete, anche perché nei libri, le bibliografie, poi uno le, diciamo,
di link in link, come si usa dire adesso
in realtà, prima, ecco,
per lo facevi lo stesso
ma si chiamava link, era su carta. Bene, quindi va bene. Ci salutiamo, ci vediamo il 2
marzo, sì,
diciamo a poche ore dalla vocalisse,
ma noi parleremo d'altro,
almeno nostra, ma
noi parleremo di teologia.
Noi parleremo di teologia e vedremo un po' di faremo un po', perché poi quest'anno Pasqua è bassa. Quindi parleremo di qualcosa legato alla Pasqua, e poi forse venerdì, io vorrei, anticipo, faccio un trailer.
Sì, tanto di solito quando lo diciamo poi succedono sempre catastrofi.
Esatto.
Però proviamo.
Vorrei parlare del clero, diciamo, del clero. Che cos'è il clero in questo momento in Italia? Di cosa è fatto? E quali sono, diciamo, le particolarità, e in particolare non dico altro.
Beh, interessante il tema.
Sì.
Bene, se non succede nulla nel frattempo parleremo di questo, altrimenti la cronaca.
Il Papa mi sembra tranquillo in questa fase, insomma, cioè è sotto attacco, l'abbiamo detto,
ma come, insomma, sì. Non è una novità. Magari lunedì
c'è Ratzinger che sta molto male, sì. Però c'è anche 92 anni, insomma.
Comunque anche, sì. Ha detto che il pellegrinaggio è lungo verso la casa del padre.
Sì, io credo che abbia semplicemente Alzheimer, quindi credo, o comunque una malattia degenerativa, quindi
sì,
cammina,
no,
male,
no,
pensa, no, male,
poi
piano piano
proprio recentissimamente, ha detto
che sarà l'ultima, insomma, che tra poco non connette più e scomparirà. Vabbè, a parte questo però non ci interessa, perché quella è la fine, insomma, non
quando sarà, avremo modo,
vedremo di... Poi ci sarà un funeralone, perché chi figura, insomma, però sarà il primo funerale di un Papa che non è in carica
e quindi ufficiato dal Papa
in carica, quindi questa sarà una novità e ne parleremo.
Eh beh, sarà importante.
Arrivederci al 2
marzo. Ci vediamo
marzo.
Il 2 marzo, fra poco il giornale radio. Ciao a tutti.